La Chiesa di Pergamo, dal libro dell'Apocalisse 2:12-17. Per la Chiesa, che è nella città di Pergamo, scrivi questo. Così dice il Signore, che ha una spada affilata a due tagli. Io so che abitate dove Satana ha il suo trono, ma voi mi siete rimasti fedeli e non avete rinnegato la fede in me, neppure quando il mio fedele testimone Antipa è stato ucciso nella vostra città, dove Satana ha la sua dimora. Ho però un rimprovero da fare. Ci sono tra voi dei seguaci della dottrina di Balaam. Egli insegnò a Balac il modo di far cadere in peccato gli antichi israeliti, introducendoli a mangiare carne usata per i sacrifici agli idoli e a tradire il loro Dio. Ci sono anche tra voi alcuni che seguono tenacemente l'insegnamento dei Nicolaiti. Cambiate vita, altrimenti fra poco verrò a combattere contro queste persone con la mia parola che taglia come una spada. Che il grande di Dio ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Ai vincitori io darò da mangiare la manna nascosta e gli darò anche una pietruzza bianca dove sarà scritto un nome nuovo che nessuno conosce, salvo chi lo riceve. Parola di Dio.
Bravo Fanella. Lode, 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 amen, alleluia, gloria al Signore sempre. Oggi, come abbiamo ascoltato, commentiamo la chiesa di Pergamo, una chiesa anche questa che non ha accolto il consiglio del Signore ed è scomparsa, addirittura non esiste più, ci sono soltanto le rovine. E dalle rovine si evince che era una città molto grande, molto importante, paragonata addirittura ad Atene, chiamata Pergamo, perché aveva una delle più grandi biblioteche, faceva concorrenza ad Alessandria, ad Egitto, e questa è dove a quel tempo si facevano i libri nelle pergamene, nelle pelli degli agnelli, e costava un mare di soldi. E Pergamo era anche una città con tante religioni, era proprio la classica città di Roma, romana, e Roma permetteva il culto di tutte le divinità. Dice, vanno bene tutte le divinità, un po' come adesso alcuni guru dell'India, dice, ma non ha importanza quale religione tu appartieni, l'importante è che fai questo cammino. Anche se tu poi dici di appartenere a Cristo, però poi fai un altro cammino. Ecco le incongruenze. Comunque viene costruita a Pergamo nel 125 d.C. il grande tempio dedicato all'imperatore Traiano, mentre nel 29 a.C. c'era il tempio dedicato ad Augusto e alla dea di Roma. Ricordiamo che a quel tempo l'imperatore era considerato una divinità. E poi a Pergamo c'era il tempio famoso, perché tanti andavano proprio per curarsi, il famoso tempio del dio Asclepio, che era il dio della guarigione. Quindi probabilmente questo era uno dei centri della Terra energetici. Sapete che ci sono alcuni punti della Terra che hanno una grande energia e quindi sono punti dove tu vai, stai meglio perché c'è l'energia proprio della terra. E tra l'altro a Roma c'è sull'isola Tiberina, prima dell'avvento del cristianesimo anche a Roma c'era il tempio del dio d'Asclepio sull'isola Tiberina, perché è un centro molto energetico. Adesso c'è l'ospedale, fate bene fratelli, Quando andiate a Roma, fate una visita all'isola Tiberina e sentite questa grande energia. E a proposito di Roma, diverse persone mi hanno detto: ma adesso che c'è il giubileo, organizzi qualche cosa, una 3 giorni a Roma per il giubileo. Il giubileo comincia a dicembre, bellissima la bolla di indizione sulla speranza. E io ogni mese vado a Roma, il venerdì sera col gruppo di Roma faccio la preghiera di lode, il sabato sera la preghiera del cuore, la domenica mattina la lezio. Quindi chi vuole autonomamente può venire a Roma in questi 3 giorni, vivere insieme alla fraternità di Roma questi 3 giorni, preghiera di lode, preghiera del cuore e lezio, e nel frattempo nei pomeriggio, mattine libere, può andare al Vaticano, passare attraverso la Porta Santa, e vi consiglio di andare all'isola Tiberina, che c'è proprio questa forte energia. Se poi si fa la strada interna, che da piazza Largo Argentina, dove fu ammazzato Giulio Cesare, e se prendete da qui passate attraverso il ghetto di Roma, il ghetto è bellissimo, c'è anche la chiesa di San Michele. Se vi fermate anche il lunedì, potete incontrare e recitare la Coroncina con questa comunità. C'è poi una pasticceria buonissima che fa i biscotti ebraici, che sono la fine del mondo, veramente. C'è una coda enorme per. Prendete appunti. Quindi, fermarsi, dicevo, all'isola Tiberina. Perché lì fare la meditazione sulle sponde del fiume Tevere, senti questa energia proprio del luogo, perché ci sono dei luoghi che hanno una forte energia. Quindi tutti questi templi c'erano pure a Pergamo. Pergamo, il Signore si presenta e con dicendo: colui che ha in mano la spada affilata a due tagli. E in questa lettera è l'unica dove Gesù si presenta come colui che ha in mano la spada a due tagli all'inizio, e poi alla fine dice: combatterò contro di loro con la spada della mia bocca. Quindi questo ci porta a ricordare la potenza della parola di Dio. E la lettera ai Romani, ai Ebrei, qua, no, la lettera agli Ebrei 4, 12, 16, c'ha dei versetti stupendi che mi piace rileggere. La parola di Dio è viva ed energica. Questa Bibbia che avete nelle mani è viva, è un libro vivo ed energico, più tagliente di una spada a doppio taglio. Essa penetra fino nell'intimo dell'anima e dello spirito. Ecco perché a volte ci piace di più leggere un libro di spiritualità o di altro, è più indolore, perché la parola penetra e ti taglia. Ricordate quello che disse Simeone a Maria: e anche a te una spada trafiggerà l'anima. E per entrare in paradiso, per vivere il paradiso, sapete che quando Adamo fu cacciato fuori dal paradiso, Eva non fu cacciata fuori, Eva è rimasta lì. Ecco perché noi abbiamo questo desiderio di paradiso, per ricongiungerci con la nostra parte femminile, con la nostra anima, Ish, Isha. Si dice chiaramente che fu cacciato. Noi vediamo poi gli affreschi di Michelangelo, di cose, vediamo tutte e due che vanno. No, dice il testo, fu cacciato fu Adamo, lei rimane lì. Se noi vorremmo, e poi mise a guardia i cherubini con la spada a doppio taglio. davanti alla porta del paradiso. Quindi, se tu vuoi entrare in paradiso, se tu vuoi fare della tua vita un paradiso, se tu vuoi ricongiungerti, diventare uno, ecco la parola che abbiamo ascoltato, fa che siano uno, cioè siano presenza di Dio. Quindi noi siamo soltanto presenza umana. Se vogliamo diventare presenza di Dio, ecco, voi siete dei, dobbiamo ricongiungerci con questa parte femminile. Dobbiamo entrare in paradiso, dobbiamo entrare nel giardino, del paradiso, ma per entrare dobbiamo lasciarci trafiggere, anche te una spada trafiggere all'anima, dobbiamo lasciarci trafiggere dalla parola, di Dio e ricongiungerci e diventare uno. E diventare presenza di Dio. Essa penetra fino all'intimo dell'anima, delle giunture, delle midolla e discerne i sentimenti e i pensieri del cuore. Molte volte noi citiamo che il discernimento si fa dai frutti li riconoscerete. Se la tuil, adesso quando torniamo a casa, e se la tuil ci ha portato dei frutti, frutti sono più amore, amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza e dominio di sé. Se ci ha portato uno di questi 9 frutti, torniamo il prossimo anno, se no lasciamo perdere. Però noi, quello dei frutti è un discernimento che si fa dopo. A cose fatte. Noi a volte abbiamo bisogno di fare un discernimento prima, ma ci devo andare alla Tuil o non ci devo andare? Alla Tuil, ma ci siamo, facciamo Paestum. Ci devo andare a Paestum o non ci devo andare? E penso si mangia bene, è bello lì e cose, ma ecco, la parola di Dio scruta i sentimenti e i pensieri del cuore. Attenzione, bellissima, i pensieri del cuore, perché noi abbiamo i pensieri della mente che mente e i pensieri del cuore che dicono la verità. Noi ci arriviamo ai pensieri del cuore attraverso la parola e non c'è niente davanti alla parola che resta invisibile e tutte le cose sono nude e scoperte. E questa parola ci viene data, dice dal sommo sacerdote Gesù, quindi dice: accostiamoci con piena fiducia al trono della grazia della parola per ricevere, misericordia. Ecco quanto è importante, è viva, è una parola viva. Significa che questa parola che l'orfanella, ovvero Patrizia Gusmeroli, io la chiamo orfanella, mi piace, Patrizia ci ha letto. E era 2000 anni fa per la Chiesa di Pergamo, oggi è per la Chiesa che siamo noi, perché è una parola viva, una parola eterna, è energica, è una parola che ci dà energia. Leggi la parola, ti dà energia, è efficace ed è tagliente e ti fa passare dal caos al cosmos. Tutta quella confusione che abbiamo dentro di noi, la parola di Dio ci può portare al cosmos e penetra in profondità. Ecco, dicevo, discerne i pensieri e i sentimenti, del cuore. Quindi Gesù si presenta come colui che ha in mano la spada e colui che combatte con la parola. E nel libro poi ho fatto tutta la disamina dell'armatura del guerriero, l'elmo, la corazza, lo scudo, la cintura, i calzari. L'unica arma di offesa è la parola di Dio. L'unico modo in cui noi possiamo combattere è la parola di Dio e non le nostre parole. E qui continua: io so dove che tu abiti, dove Satana ha il suo trono. La parola trono nell'antico, in tutta la Bibbia, nel Nuovo Testamento, è 62 volte, 47 nell'Apocalisse, 44 volte, come 44 gatti, e come stanno i gattini? Tutto ok? E 44 gatte, 44 troni appartengono a Dio. E l'Evangelista vuole dire che il vero re, il vero trono è di Dio, non quello di Satana. E qui fa riferimento di nuovo a due cose che abbiamo già visto nelle prime chiese. Quindi significa che era una cosa che girava un po' in tutte le chiese. Il famoso Balaam, Balak, che è andato per maledire, poi ha dovuto benedire, e che avallava i famosi matrimoni misti. Perché non, ancora oggi gli ebrei non avallano il matrimonio misto? Perché se tu ti sposi, anche se volete, si può fare il matrimonio misto almeno in Italia. Io ne ho fatti qualcuno, però la chiesa ebraica non la valla perché poi le mogli, specialmente moabite come in questo caso, portavano i loro dei e tira più un pelo di femmina che una pariglia di buoi, e allora gli uomini per amore delle donne cambiavano religione. Tutto qua. Quindi dice, evitiamo la famosa Jezabele, la principessa Fenicia, fece cambiare religione a tutta la nazione, a tutta la nazione. Prima convinse suo marito Acab e poi convinse tutta la nazione. Quindi qui sto Balaam e dice, evitiamo, però Balaam invece avallava questa fornicazione, che era questo dare tutte, adorare tutte queste divinità. Non avrai altri dei di fronte a me. Nel Pantheon famoso c'erano tutte le divinità, c'era pure Yahweh con Asherah, che Yahweh ai tempi era sposato, c'era pure la moglie di Dio, Asherah, e quindi erano tutti lì. Dice no, non avrai altri dei di fronte a me, devo essere solo. Ricordiamoci che lui è un Dio geloso, è un Dio geloso. E poi dice ancora la dottrina dei Nicolaiti, Nicolaos, il vincitore del popolo, che tra l'altro è il nome di Nicodemo, che abbiamo visto nel Vangelo, che poverino non è riuscito a convertirsi, perché chi è dentro una cappa, chi è dentro l'istituzione, difficilmente lascia tutti i privilegi. Infatti gli ebrei temevano l'avvento del cristianesimo perché loro avevano fatto, questa è la chiesa del compromesso, avevano fatto questo compromesso con la chiesa, con le varie chiese romane, e avevano dei privilegi, non facevano il militare, pagavano meno tasse, e quindi questo cristianesimo invece sbalzava e rivoluzionava tutta la loro vita. Nicodemo come i Nicolaiti, vincitori. Ricordiamoci che non dobbiamo vincere sugli altri, dobbiamo vincere su noi stessi. Dice il libro dei Proverbi, chi riesce a vincere se stesso vale più di chi conquista 100 città. Che vale all'uomo guadagnare il mondo intero se poi perde se stesso? Ecco allora l'importanza di educare noi stessi. La dottrina dei Nicolaiti era anche l'eresia gnostica, un Dio che si conosce soltanto attraverso lo studio e quindi attraverso norme, precetti, morale. È un Dio della carta. Anche qui noi, perché facciamo queste mistagogie? C'è la predicazione della parola di Dio. Parola di Dio, non ci sono altre cose. La predicazione, e poi ci sono queste esperienze che cerchiamo di fare proprio perché non dobbiamo fermarci allo studio. Non dobbiamo formarci al sapere qualche cosa di Dio, ma al sapore di Dio, incontrare Gesù vivo. Quindi attraverso la catechesi, attraverso il parlare, attraverso queste esperienze che facciamo, sia la preghiera del cuore, sia nel bagno di Gonga, oggi faremo il riposo nello spirito, altre cose, il parlare con le persone, arrivare a conoscere, a incontrare Gesù vivo che ama me. E se vi capiterà di andare nella cappella di Palais Le Monial, dove Margherita ha ricevuto le rivelazioni del Sacro Cuore, dove è incredibile questo Gesù che entra in questo monastero di clausura e non c'era internet, non c'era niente, e che parla con questa monaca che non era poi un'aquila, però lei ripeteva quel versetto di mi ha amato e ha dato se stesso per me. Dovremmo arrivare a questo. E ad avere questo rapporto personale, rapporto d'amore con Gesù, il Signore, il vivente, evviva Cristo, evviva Cristo, e abbiamo cantato. E quindi lui combatte con la spada della mia bocca, combatte tutte queste eresie, tutte queste che ancora oggi ci sono. Ci sono persone che sanno tutto della vita di Padre Pio, con tutto il rispetto per Padre Pio, e poi fanno confusione con la vita di Gesù. E ci sono persone che sanno tutto sulla Madonna che scioglie i nodi e poi sanno poco di Maria di Nazareth. E c'è questo credere. Come dice Geremia, sa cosa è già era 2500 anni fa, cisterne screpolate, cose da buttare, dice San Paolo stesso, da gettare nella pattumiera. Dice, io quando ho incontrato Gesù vivo, tutte queste cose le ho considerate spazzatura. E molte volte noi, e queste cose, sempre dice Paolo, nutrono l'amor proprio, nutrono l'ego, il superego, ci fanno sentire bene, ci fanno sentire santi, ci fanno sentire importanti. Ecco qua, tutte queste cose. E quindi la parola spazza via tutto. La parola spazza via tutto. E poi continua, darò al vincitore la manna nascosta, quindi il riferimento all'Eucarestia, che è nascosta. L'Eucarestia, non so quanti di voi si rendono conto, che quando adesso alle 12:30 andremo a tavola, noi faremo Eucarestia. Noi ci siederemo e condivideremo il cibo parlando o sparlando, se riusciamo a parlare, a raccontare, noi stiamo facendo Eucaristia. L'Eucaristia è una manna nascosta, a parte poi il culto, che poi l'altare è pagano, nell'altare si facevano i sacrifici. Gesù non ha usato un altare, Gesù ha usato una tavola domestica. E cambia tutto. E Gesù non c'era agnello sacrificale, cosa, ha dato se stesso. Quindi è un significato nascosto dell'Eucarestia. Riuscire a vivere l'Eucarestia non come un culto, che lo è, non come un sacrificio, a parte che Gesù non usa mai la parola sacrificio, offerto in sacrificio per voi. Ma Gesù l'ha detto. Gesù invece dice nel Vangelo, offerto in dono per voi. Le parole sono importanti, le parole hanno un significato. Quindi l'Eucaristia, che poi non è per la nostra santificazione personale. Vi ricordate, dice la nostra di felice memoria, fino a 8 comunioni al giorno, ma era contenta. Perché più ne faccio, ma la faccio per mio figlio, la faccio per mia figlia, la faccio anche per te, mi diceva, grazie, io celebro la messa pure, va bene, come quelli che mi regalano, per compiacere i loro preti, i fogliettini del prete che mi celebra la messa per me. L'assurdo proprio, va bene, lode al Signore sempre. E quindi la manna nascosta. Perché poi al di là di tutto questo noi dovremmo arrivare, vi ricordate ieri sera nella vita spirituale di Notre-Dame de Paris, arrivare ad essere noi l'Eucaristia, ad essere noi il pane da mangiare e il sangue da versare. E qui si apre tutto. E poi c'è la manna nascosta e darò una pietra bianca. E a quel tempo, quando c'erano le votazioni, si avevano due pietre, quella bianca e quella nera. Quella bianca significava sì, quella nera significava no. Quindi, Serena, dove stai andando? Eh? Hai freddo? Lodi al Signore sempre. Ok, bianca è quella del sì. E allora Gesù ci dà questa pietra bianca, ci approva. E Gesù dice, va bene, Tinti, ecco la pietra bianca. Per me va bene così, con un nome nascosto. Qual è questo nome? Questo nome è non più Giuseppe, detto tantissime volte, ma è Giuseppe di Gesù. Non è più Marisa Molinari, ma è Marisa Molinari di Gesù e poi di tutti gli altri. Lode al Signore sempre. Quindi riuscire ad essere Gesù. E continuando, mi riallaccio che ora, adesso, terminata questa catechesi, faremo il canto Rimuovi questa pietra, per chi ha ricevuto la pietra nera. E rimuovi questa pietra, ci prendiamo questa pietra bianca. Dopo andremo subito di là per il riposo nello spirito. Ci sono i gruppetti. Cos'è questo riposo nello spirito? Non ha importanza saperlo. Io la prima volta che ho fatto il riposo nello spirito ero seminarista e c'era questo prete americano che arrivava nella chiesa di San Marcello. Non sapevo a Roma, non sapevo che cos'era. Dopo la messa ci fecero andare nel giardino, passò sto prete e ci buttò a terra. Mi sono buttato a terra pure io e boh, e ha giù fatta la parte mia. Però secondo me, che cos'è dal punto? Quindi non chiediamoci tanto, però qualcosa dirò. È un'esperienza, è un torpore. Nella Bibbia si parla di tardemà. È il primo torpore quando Dio lo dà ad Adamo per tirare fuori Eva, che è la famosa costola che non esiste. E Dio alza il velo e tira fuori la parte spirituale. Noi molte volte siamo pietre grezze. Ecco, con questo torpore, se buttati a terra, Dio alza il velo e tira fuori, perché bisogna differenziare. Già Freud diceva, bisogna differenziare la parte psichica, lui diceva, e la parte materiale. Noi dobbiamo differenziare la parte materiale dalla parte spirituale. E Dio oggi ci aiuterà a differenziarla. E Dio oggi vuole fare anche un'alleanza nuova con noi. E quell'alleanza nuova che fece con Abramo, amore fai presto, io non resisto, se tu non arrivi, io non esisto. Lo cantava già Abramo 3.000 anni fa, adesso arriva Ornella e si prende i meriti. Abramo, quando gli disse facciamo un berit, facciamo un patto, e in patto si squartavano gli uccelli e si mettevano metà di qua e metà di là, perché chi trasgrediva il patto faceva la fine degli uccelli, squartati. E allora Abramo, perché Abramo diceva, Signore, fai presto, arrivi, non resisto, questo figlio non arriva, insomma, facciamo un patto. E va bene, Dio dice facciamo questo patto e vediamo un po'. Ma aspettava, ha cantato la canzone, ma non arrivava, fino a quando scese un tardema, scese un torpore, e, perché il tardema è un torpore come quando tu ti stai addormentando, e vi ricordate quando ti stiamo addormentando e già la mente comincia a vedere le cose, proprio quando ci svegliamo e che vediamo le cose. Ecco, lui vide una fiaccola che passava solo lui. Perché Dio sa che noi siamo infedeli, quindi è passato solo lui. Quindi oggi rifarà un'alleanza nuova con noi. Amore, fai presto, io non esisto se tu non arrivi, io non resisto. Quindi stamattina un'alleanza nuova. E poi tutto sto male. E tutti questi soldati di Satana che sono sempre contro di noi, tutti questi spiriti dell'aria. Ecco, fratellino Antonio, che lui è un fissato di spiriti dell'aria. Ecco, cosa fare? Gesù, quando arriva, 800 soldati per arrestare Gesù. C'era i soldati del tempio e i soldati della guarnigione romana. Andarono tutti, 800 soldati, per arrestare un uomo che non aveva mai fatto male ad una mosca. Arrivano questi 800 soldati, poi saranno 800, ma comunque il testo del Vangelo dice questo. Arrivano e lì davanti l'orto degli ulivi, e già avevano fatto la prima comunione, ricordate, l'ultima cena, Pietro si era portato uno spadino, si sa mai, con i tempi che corrono, poi con questo buono buono va tutto bene in questo mondo perfetto, infatti tirò fuori lo spadino, zaccate! E gli tagliò l'orecchio al vicario del vescovo. Che tra l'altro, tagliandogli l'orecchio destro, così dice il testo, gli impediva di diventare vescovo, perché per diventare vescovo, e sapete che i vicari poi diventano vescovi, in questa maniera così gli ha tranciato la carriera. Ma Gesù cosa ha fatto? Gliel'ha rimessa e l'ha riattaccata. Su Gesù, quante ne combina! Quindi 800 soldati, 800 spiriti dell'aria, tutti con ciattia, tutti. Ecco, chi cercate? Gesù di Nazareth. Io sono, boom! 800 soldati cadono a terra. Se noi abbiamo paura degli spiriti dell'aria, e se tu hai paura di un cane, il cane lo sente e ti insegue di più. Se tu ti fermi e dentro di te prendi autorità, il cane si ferma pure. Io l'ho imparato a mie spese perché tutti i cani appena mi vedono, poi dove abito lì a Novara, ma quanto cane ci sono? Ma chi c'è? E poi con tutti ustinguanti che. Però poi i genitori li portano all'ospizio. Vabbè, lodi al Signore. E quindi cadono. E quindi questo riposo nello spirito sarà per abbattere tutti gli spiriti. E poi per avere una rivelazione nuova. Giovanni, quando era all'isola di Patmos, che era confinato, era al confino di quel tempo, e ebbe questo torpore e vide questo angelo, che poi non era un angelo, era Gesù vestito di bianco, che gli dà tutto il libro dell'Apocalisse. Forse ha sentito male, perché il libro dell'Apocalisse è il più difficile che c'è della Bibbia. Quindi magari sentiremo qualche cosa di nuovo. Quindi adesso faremo il canto e rimuovi quella pietra. Aurora, Graziella, Magda, Laura, venite qui che ci facciamo la foto con il Francesco, che addirittura Francesco gli fa: io do le dimissioni, io sono fatto anziano, adesso devo stare appresso a Sara, a Sara no, a Valentina. Ho detto: no, 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 non mi dispiace, ci facciamoci una fotografia l'ultima volta. Detto: no, 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 io dimissioni non ne do. Quando morirai, allora avrai le dimissioni. Perché, ma l'ha fatto in senso buono. Fate un applauso a Francesco. Meraviglioso sei, fantastico. Abbiamo bisogno di... Tu devi coordinare tutte queste donne, le devi coordinare. Lo so che non ubbidiscono, c'è quella selvaggia lì, mamma mia. Ok, e allora ti ringraziamo, Signore Gesù. Poi vi dirò qualcosa sulla modalità. Ti ringraziamo, Signore Gesù. Rimuovi quelle pietre nere e donaci questa pietra bianca. Grazie, Gesù. Venite qua voi.
Grazie.